mandaci un SMS al numero
335-124-3317.
Governo Ombra, dagli Stati Uniti nuove rivelazioni sull'Italia degli anni di piombo. Questo è il titolo del saggio di Maurizio Molinari, giornalista, scrittore, corrispondente da New York per il quotidiano La Stampa, che è stato presentato proprio ieri al Salone del Libro di Torino. Dagli archivi declassificati del Dipartimento di Stato americano emergono nuovi documenti per riscrivere la storia degli anni più cupi della Repubblica. Questo è il sottotitolo di questo saggio, che analizza proprio un anno in particolare della storia italiana, il 1978, anno in cui a Torino si celebra il processo alle Brigate Rosse, il PC di Berlinguer e la DC di Moro e Andreotti avanzano verso il compromesso storico, gli americani di Jimmy Carter ripetono il loro veto all'ingresso del PC nel governo italiano, Aldo Moro viene rapito e ucciso, scoppia lo scandalo Lockheed che travolge il presidente Leone, muoiono Paolo VI e Giovanni Paolo I e diventa Papa Karol Wojtyła. Quell'anno epocale appare in una luce completamente nuova grazie a questi documenti del Dipartimento di Stato americano che Maurizio Molinari ha potuto consultare. Ieri la presentazione proprio a Torino, in questo momento Maurizio Molinari è in linea con noi dal capoluogo piemontese, lo salutiamo e lo ringraziamo. Buon pomeriggio Molinari, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio a voi.
Molinari, qual è stato il primo spunto, l'idea iniziale che ti ha portato poi a scrivere Governo Ombra?
Il fatto che il 1978 è un anno che per la vita italiana è un momento di svolta, il delitto Moro, il compromesso storico, l'alba dei socialisti di Craxi, un anno che ha segnato la storia italiana. E quindi la scommessa è stata di trovare, di ottenere in maniera legale, facendosi declassificare dal governo americano, i documenti che lo raccontano.
Un anno che è anche chiamato l'anno dei tre papi.
Assolutamente sì, ed è interessante vedere come il rapporto con il Vaticano è un filo conduttore di questo 1978, essenzialmente per motivi politici, in quanto l'amministrazione americana, all'epoca guidata da Carter, individua in Paolo VI l'alleato strategico essenziale per mantenere la democrazia cristiana saldamente nel campo dell'Occidente.
Come hai potuto consultare i 184 documenti del Dipartimento di Stato americano e di altre fonti riservate?
Tutto avviene attraverso l'applicazione di una legge che è il Freedom of Information Act, che consente a ogni residente negli Stati Uniti, indipendentemente dalla sua cittadinanza, io sono un cittadino italiano, quindi anche gli stranieri, di chiedere a ogni ministero del governo la classificazione dei suoi documenti attraverso una procedura che è presente online, cioè attraverso dei siti internet. Le richieste sono state fatte nel 2010, dopo un anno e mezzo, sono arrivati improvvisamente a me a casa per posta 284 documenti. Non avevo mai ricevuto una mole tale, più volte io ho lavorato in passato sulla declassificazione di documenti tutti assieme. Ciò che mi colpì fu che su 365 giorni dell'anno praticamente erano scadenzati in maniera da descrivere ogni singola fase politica, ciò che avveniva in ogni singola settimana. E ribadisco, il ruolo del Vaticano, soprattutto di Agostino Casaroli, è stato in più occasioni determinante.
Ecco, quindi tu avresti potuto scegliere anche i documenti di un altro anno. Fino a quale anno sono stati declassificati questi documenti del Dipartimento di Stato statunitense?
Dunque, il Freedom of Information Act consente di chiedere la declassificazione di documenti anche molto recenti, cioè dello scorso anno, di due anni fa. Il punto è che sta al governo federale decidere se declassificarli o meno. Non solo, ma il governo può anche decidere di declassificarli, ma di renderli pubblici solamente in parte, cioè annerendo ad esempio la maggioranza delle pagine. Quindi la realtà vera è che in ultima istanza la decisione è dei funzionari governativi che leggono i documenti e valutano se sono compromettenti per le fonti, soprattutto del governo americano, per la politica del governo americano. Trattandosi di eventi risalenti a oltre 30 anni fa, naturalmente queste preoccupazioni non ci sono.
Torniamo al 1978. Maurizio Molinari, qual era la preoccupazione prevalente dei diplomatici e degli analisti statunitensi in quell'anno rispetto alla politica italiana?
Era evitare il compromesso storico, impedire che il Partito Comunista di Berlinguer fosse il primo alleato di Mosca capace di sedersi dentro un esecutivo, un governo di un paese dell'Alleanza Atlantica.
E in questo senso, come accennavi, il Vaticano era considerato un partner strategico?
Esatto, questa è la chiave, nel senso che l'alleato politico degli americani più importante è la Democrazia Cristiana, ma della Democrazia Cristiana gli americani non si fidano, la studiano, la conoscono, ci sono numerosi incontri, ma tutti i leader cristiani suscitano in loro sospetto, diffidenza, descrivono i rapporti fra di loro come una serie ininterrotta di tradimenti e sostanzialmente di comportamenti inaffidabili. Di fronte a un partito che si comporta in questa maniera, che quindi tradisce una grande crisi interiore, qual è il margine al quale gli americani fanno affidamento? È il Vaticano. Sono molto frequenti gli incontri in Vaticano o l'ambasciata americana a Roma o anche in luoghi neutri fra gli alti funzionari delle due parti, dove costantemente gli americani chiedono rassicurazioni e gli esponenti vaticani le danno e dicono: attenzione, siamo noi che facciamo pressione sulla Democrazia Cristiana, facendogli presente che se dovessero dare l'uscita al compromesso storico perderebbero il nostro sostegno e perderebbero il sostegno di gran parte della Chiesa Cattolica Italiana.
Tra l'altro il 78 è un anno in cui non esistono ancora rapporti diplomatici ufficiali fra Stati Uniti e Santa Sede.
Questo è il motivo per il quale tutti i documenti sono passati attraverso la sede dell'ambasciata americana in via Veneto presso lo Stato italiano. C'erano dei funzionari che lavoravano con l'ambasciatore di allora Richard Gardner, che gestivano i rapporti con il Vaticano e riportavano a lui, e in ultima istanza era Gardner l'interlocutore del Vaticano. Il giudizio nei confronti di Paolo VI è straordinario, cioè è il vero alleato occidentale sul quale loro contano di più. Da lì naturalmente l'incertezza quando scompare viene sostituito, ma Giovanni Paolo I viene subito identificato come il possibile artefice di una rinascita interna della Chiesa Cattolica, che poi in realtà è la vera speranza degli americani. Gli americani studiano a fondo il nostro paese e arrivano alla conclusione che l'indebolimento della Democrazia Cristiana ha in ultima istanza a che vedere con la perdita dei valori cattolici. Quindi loro vedono in Giovanni Paolo I la possibilità di una rinascita di questi valori, soprattutto a livello di organizzazioni giovanili e territoriali, e quindi la speranza che possa portare anche nel medio termine a un riscatto interno, a una rinascita della Democrazia Cristiana.
Infatti il tuo libro si basa in gran parte proprio sui documenti che dall'ambasciata di via Veneto andavano verso Washington, riferendo appunto quello che Gardner, l'ambasciatore, e gli altri funzionari avevano in qualche modo sondato attraverso diversi colloqui con rappresentanti della politica italiana.
Esatto, bisogna tenere presente come funziona questo metodo di osservazione permanente del territorio italiano, che poi in realtà continua anche oggi. Presso le ambasciate, l'ambasciata americana e i consolati americani in Italia ci sono dei funzionari del Dipartimento di Stato, ma anche di altre agenzie, il Pentagono, l'intelligence, che incontrano persone, fanno osservazioni, leggono, scrivono dei rapporti, questi rapporti vengono passati all'ufficio di Gardner e molto spesso li firma Gardner o l'ambasciatore responsabile oppure il capo del consolato, oppure, come molto spesso è avvenuto anche nei documenti citati dal libro, il numero due di Gardner, che nel caso specifico era John Holmes, un personaggio chiave perché è quello che sosteneva la necessità dell'apertura al PC.
Ecco, sorprende perché, nonostante l'atteggiamento ovviamente di grande scetticismo, di critica nei confronti del Partito Comunista Italiano, però i diplomatici statunitensi avevano rapporti molto intensi con diversi funzionari del PC.
Sì, perché il giudizio di fondo nei confronti del PC è che è una forza politica reale nel paese, efficace nel suo organigramma, è molto veloce e abile nell'adattarsi alle circostanze. Di fronte al delitto Moro, ciò che colpisce gli analisti americani è come sia il PC il primo a mobilitarsi nelle piazze contro la sfida del terrorismo, al punto da obbligare la DC a sfilare con le proprie bandiere nelle manifestazioni del Partito Comunista. Tutto questo evidenzia che la vera forza reale politica con la quale aveva a che fare in Italia per avere influenza nella società e nella politica è il PC. Da qui una molteplicità di incontri, un corteggiamento costante, a dispetto delle indicazioni che in quel momento l'amministrazione Carter dava contro rapporti ufficiali con il Partito Comunista, e bisogna dire ricambiata anche da una grande passione e partecipazione da parte dei funzionari comunisti, che a loro volta incontravano i diplomatici americani travolgendoli di analisi, di dati, di dettagli sul Partito Comunista Italiano, sui partiti comunisti fratelli dell'Est come dell'Ovest. In alcune pagine c'è il console americano che incontra a Milano, che incontra un altro funzionario del PC, Meneghino, che gli descrive per filo e per segno il console sovietico appena arrivato. Insomma, questo rapporto intenso di interesse fra Partito Comunista e amministrazione americana è davvero il fatto nuovo che emerge dal libro.
Ecco, tu hai citato il rapimento, il delitto di Aldo Moro. Come riassumeresti l'atteggiamento della diplomazia statunitense durante quei drammatici 55 giorni e poi il 9 maggio del 78, il giorno dell'uccisione di Aldo Moro? Ecco, come reagirono gli Stati Uniti?
All'inizio grande sorpresa, a caldo, e timore che fosse un'operazione in qualche maniera ispirata o collegata ai servizi sovietici in Italia. Ma questo dura, diciamo, 24-48 ore. Subito dopo, la grossa parte politica di analisi, la preoccupazione netta che il rapimento possa giovare al Partito Comunista, sostanzialmente spianandogli le porte del governo. Se fino al delitto Moro eravamo al punto dove Andreotti aveva fatto un accordo che avrebbe aperto le porte della maggioranza parlamentare al Partito Comunista di Berlinguer, a quel punto Gardner dice: siccome la reazione al delitto Moro fa sì che il PC emerge in Italia come forza più affidabile della DC, sicuramente alla fine di questa crisi avremo il PC dentro l'esecutivo. Terrorizzati da questo scenario, commettono anche una serie di errori di analisi, ad esempio danno Moro già per morto, ritrovata la salma nel lago della Duchessa, come invece sappiamo che non avvenne, e sono sorpresi quando, a risolvere questa grande preoccupazione, cioè lo scenario di un PC al governo, è la mossa a sorpresa di Bettino Craxi, che aprendo al negoziato con le BR ruba voti nelle amministrative successive alla morte di Moro al PC, presentandosi subito come forza alternativa a sinistra del Partito Comunista, e da quel momento in poi inizia l'innamoramento di Bettino Craxi.
Gli Stati Uniti erano convinti che il ritrovamento del cadavere di Aldo Moro poteva aprire una fase di grave destabilizzazione in Italia.
Assolutamente, e temevano anche un'ondata di attentati sempre più seri, fino al punto da arrivare a suggerire alla Casa Bianca di rimandare il previsto viaggio di Carter in estate in Italia, come poi in effetti avvenne. Gardner scrive alla Casa Bianca: l'Italia è un paese insicuro per gli italiani in generale, in particolare per gli americani e gli interessi americani, quindi non è il caso che il presidente venga in visita, un paese a rischio, e si aspettavano una escalation di violenza ancora superiore a quella che poi in realtà vi fu.
Ecco, provando un po' a trarre le conclusioni di questo tuo lavoro critico su questi documenti, come viene riscritta la storia della Repubblica Italiana in quell'anno così cruciale per gli anni di piombo?
Ma viene riscritta nel senso che la DC emerge come un alleato inaffidabile, il Vaticano come un alleato strategico e il PC come un avversario considerato in maniera molto seria. Da qui anche la scelta di Gardner di aprire le porte degli Stati Uniti a Giorgio Napolitano, oggi Presidente della Repubblica, respingendo i tentativi di quella parte della DC che chiedeva a Washington di non compiere questa scelta.
Io ringrazio Maurizio Molinari, ricordo corrispondente da New York per il quotidiano La Stampa, giornalista e scrittore. Ieri al Salone del Libro di Torino è stato presentato il suo libro Governo Ombra, della Rizzoli Editore. Molinari, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
Grazie a voi.